Rap, parole in effetto, qua cerco di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Eccoci, la stampa rassegnata di Radio Wombat, ben trovati, ben trovate, se ci state ascoltando in onde medie di frequenza all'1359 è un grande onore, ma ovviamente va bene anche se ci ascoltate in streaming e anche se invece utilizzate quelli che a noi sembrano un ritrovato, un dispositivo abbastanza comodo, cioè i podcast. Come consueto faccio il mio saluto a chi ci ascolta più assiduamente e non può sfuggirgli il fatto che anche la scorsa settimana sono colpevole di aver mancato la trasmissione, questa volta magari più giustificato di altre volte perché impegnato insieme ad altri compagni attivisti, voci della nostra Radio Wombat in una significativa e anche piacevole assemblea con i compagni e le compagne e le voci a loro volta di Radio Onda Rossa a Roma. Invece chi ci ascolta per la prima volta o magari sporadicamente o per caso o semplicemente non lo sa, questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat e qui, come dice un po' anche il nome, che è quello di stampa rassegnata, vi potete aspettare la lettura di articoli di cronaca locale. Cerchiamo di fare appunto questo lavoro di lettura insieme, a volte articoli interi, altre volte a volo d'uccello sui vari titoli che escono magari sullo stesso argomento sui vari giornali. Insomma, abbiamo dei margini di libertà non da poco e comunque l'idea è appunto quella di partire dagli spunti di cronaca locale sui giornali e con i giornali che ancora la fanno sull'area metropolitana fiorentina. Questa settimana, proprio per andare subito nel vivo delle cose di cui vorrei e vorremmo parlare, cercherei di dipanare, diciamo così, il tema del tunnel sotto attraversamento della città per quanto riguarda il progetto di alta velocità ferroviaria in città, perché ci sono delle rilevanti novità legate proprio al fatto che purtroppo e ai noi, questo lo dico senza come dire, senza entrare troppo nel merito, ma ricordando che la nostra radio e anche la mia trasmissione se ne è occupata di alta velocità sempre e sempre dal punto di vista, diciamo, dell'opposizione al progetto, non un'opposizione tout court e a tutto tondo all'alta velocità in termini appunto di treni a velocità di percorrenza più alte di quelle del normale, che ormai sono una realtà ventennale nella nostra Italia, ma sicuramente un'opposizione e una critica molto radicale a quello che è l'impianto strutturale e di fondo, l'idea di sottoattraversamento TAV e di costruzione della nuova stazione, quella che è stata chiamata stazione Foster, poi c'è stato il progetto Zevi, insomma ci sono ormai anche tante modificazioni, tanti aggiornamenti, tanti cambiamenti in un progetto che appunto insiste da oltre 20 anni sulla città con tante problematiche. Siamo arrivati a un punto, se non di svolta, comunque sicuramente molto significativo, perché dopo anni di annunci, a volte l'abbiamo chiamata anche annuncite vera e propria, cioè il fatto che che la politica, soprattutto la politica, parlasse di un'apertura dei cantieri prossima ventura e lo facesse, quando in realtà anche banalmente dal punto di vista tecnico c'erano ancora delle difficoltà e delle criticità da risolvere, però questa volta insomma ci siamo davvero, hanno messo in funzione la famosa Fresa, o Talpa che dir si voglia, o TMB, insomma quello che è, e che sta cominciando il suo scavo a Campo di Marte, nel cantiere quello di Ponte Alpino, che si può vedere appunto passando sopra il Ponte Alpino. Se si viene, diciamo, dalle Cure, dalle colline, si va verso il centro città, ci si volta a sinistra e ci si rende conto. Se si viene invece dal centro città e si va verso, idealmente, la collina o quello che è Viale Volta o Viale dei Mille, ci si volta invece verso destra e ci si rende conto di quello che è il cantiere TAV. Ormai è lì da così tanto tempo che appunto quasi non ci si fa più neanche caso, e invece purtroppo, ripeto, purtroppo hanno cominciato gli scavi. Di questi scavi è stata data notizia sui giornali, non solo perché una quindicina di giorni fa appunto festeggiavano il fatto che si sarebbe cominciato finalmente lo scavo dal punto di vista dei proponenti l'opera, ma questa settimana, 10 giorni fa circa, si insiste sulle cronache locali perché ci sono stati i primi problemi. Problemi non da poco, problemi che si sono visti su un edificio e problemi che si prevedono anche di conflitto con lo svolgimento, la cantierizzazione dei lavori per quanto riguarda la tramvia sui viali. Di tutto questo io vorrei, più che parlarne io, farne parlare coloro i quali seguono la vicenda con competenza e puntualità veramente da tanto tempo, e anche questa settimana siamo e sono andato a cercare il comitato No Tunnel TAV di Firenze. È con noi anche questa volta una sorta ormai di collaboratore esterno, diciamo così, un co-co-co di Radio Wombat, che è Tiziano, appunto, del comitato No Tunnel TAV, a cui io vado a dare subito la parola per avere un primo aggiornamento di quella che è la situazione di questo cantiere e di questa grande opera, che è ovviamente la più grande opera che insiste sul nostro territorio, benché, torno a dire, ne abbiamo parlato così tanto e come spesso succede, poi le battaglie, insomma, perdono anche non di valore ma perdono di slancio nel tempo. Questo succede agli uomini, diciamo, è un aspetto anche antropologico, anche indagato e quindi anche noto, e non a caso di queste valutazioni, insomma, di questo funzionamento, di questa caratteristica della mente umana, i proponenti le opere sono così tanto bene a conoscenza che lo utilizzano anche come meccanismo per poi fare quello che gli pare, utilizzando i tempi lunghi appunto della cantierizzazione. Si parte 20 anni prima o 25 anni prima, c'è una fase di dibattimento del progetto, la gente se ne occupa un po', cerca di capire, dice la sua, magari dice anche no, come è stato detto all'alta velocità in più modi e da più parti. Poi col tempo queste cose perdono di interesse, perché d'altronde sembra che nulla si muova. Un cantiere sta lì per 20 anni e più, come è il caso dell'alta velocità ferroviaria. Si fanno piccoli passi avanti una volta, magari 20 giorni ogni 3 mesi, e purtroppo poi si arriva a quella a cui siamo arrivati e stiamo assistendo oggi. Mi scuso per le mie lungaggini, chi mi conosce sa che non è facile arginare a volte una prolissità che, insomma, può anche scocciare. Spero che non sia stato anche questo il caso. Passo immediatamente appunto la parola a Tiziano. Che succede nella zona del Campo di Marte con i lavori cominciati e gli scavi del tunnel TAV?
Grazie Andrea di darci la possibilità di fare un po' di chiarezza su quello che sta succedendo in città attorno a questo progetto di alta velocità, quello del sottoattraversamento. Ricordiamoci che il progetto infrastrutturale più grosso che ci sia a Firenze forse da 150 anni. Le dimensioni già dei costi sono spaventose. Era cominciato il costo con 1,2 miliardi, oggi siamo vicini ai 3 miliardi, per la precisione 2,735 miliardi. Cifre con le quali si farebbero chissà quante cose utili. Invece con questi soldi non si crea niente di utile, si crea qualcosa di dannoso. Se anche non ci fossero danni agli edifici, danni nel realizzare l'opera, a lavori finiti la struttura urbanistica di questa infrastruttura sarebbe un danno per Firenze, sarebbe un danno praticamente perenne, perché ci troveremo con due stazioni scollegate fra loro, inserite malissimo nel restante piano dei trasporti, concentrato soprattutto sulle tranvie, e quindi sarebbe un problema. Tanto per dire, è previsto un people mover per collegare le due stazioni, semmai fosse finita quella lì che è prevista ai Macelli. Ma ricordiamoci che questo people mover, che fra l'altro costerà una novantina di milioni, che pagherà non si sa chi, perché per ora non è stabilito chi lo dovrà pagare, ma sicuramente con contributi pubblici, e non manca anche il progetto. Ecco, comunque quell'infrastruttura lì del people mover, intanto ruberà uno o due binari della stazione Santa Maria Novella, ma poi soprattutto c'è da dire che non è una soluzione, è una toppa, è un rimedio non buono a un pessimo progetto. Ecco, per esempio, noi siamo anche critici un po' con le tranvie, soprattutto per i costi e come sono organizzate e così via, ma una fetta di problemi le stanno risolvendo, almeno dove ci sono. Chi può usarla, e purtroppo sono pochi, ma chi può usarla ha uno strumento relativamente comodo. Ci potrebbe essere di meglio, ma insomma va bene. Questo sottoattraversamento non sarà comodo per nessuno. Per nessuno. Ecco, detto questo, perché è bene capire che l'opposizione proprio iniziale non è soltanto al fatto ci sono danni, ci sono problemi, ci sono pericoli, ci sono le case, ci sono qua e là, come se ne sta parlando soprattutto ora. È proprio un difetto proprio strutturale. Poi ci sono tutti i problemi, appunto, tecnici, tutti i problemi ambientali, che non solo non sono risolti, ma mi sembra che si stiano sempre più aggravando. Insomma, i nostri tecnici, consulenti che ci hanno parlato un po' di questo progetto, ci hanno sempre detto che andare sottoterra, scavare gallerie, è proprio l'ultima delle risorse da prendere in considerazione, perché quando si va sottoterra si sa da dove si comincia, ma non si sa come si finisce e non si sa cosa può succedere nel mezzo. Ecco, io vi domando se un'infrastruttura di quasi 7 chilometri, due gallerie di quasi 7 chilometri in ambiente urbano, cioè sotto interi quartieri, può essere un'idea geniale. Non lo è. Faccio pochi esempi sulla Firenze-Roma, lì nel Val d'Arno, dove ci sono delle piccole gallerie, gli edifici che sono sopra, piccole frazioni, hanno avuto problemi. Stanno costruendo il raddoppio della Pistoia-Lucca, cosa che nessuno ha contestato, ma nel costruire quella galleria sotto Serravalle, lì hanno dovuto acquistare 12 villette e le hanno dovute abbattere perché non era possibile scavare senza danneggiarle. Hanno dovuto abbatterle, tanto per dire. Qui si parla a Firenze di passare... quelli che vi dico sono dati delle Ferrovie dello Stato, non sono nostri. Si parla di creare possibili rischi a 354 edifici. Edifici, non casette, non villette a schiera, insomma, non villette. Sono interi condomini, sono soprattutto condomini. E quando si dice condomini sono 10, 15, 20 appartamenti. Cioè, in tutto sono quasi 4.000, circa 4.000 unità, soprattutto appartamenti, cioè soprattutto famiglie. Sempre dai progetti stessi delle ferrovie che abbiamo analizzato, ripeto, quello che dico non è farina del nostro sacco, è farina del sacco di chi vuole scavare. si vede che prevedono già a 200, più di 200 edifici ci saranno danni. Ovviamente noi temiamo che queste stime siano un po' tenute sul basso. Comunque 200 edifici vuol dire ben oltre i 2000 appartamenti, cioè le 2000 famiglie che avranno problemi.
Bene Tiziano, dai, entriamo un attimo nel vivo di quelli che sono i problemi dell'attualità. Sappiamo, da perlomeno guardando i giornali, ma chiaramente lo sapete anche voi, l'avete visto, la talpa sarebbe passata tra via Botticelli e via Fra Bartolomeo e ci sono stati subito i primi problemi. Quali sono le questioni che si sono sollevate? Facci te un riassunto.
Quando è passata la TBM, come si chiama, cioè la fresa, la talpa, sotto il primo edificio abitato, sono spuntate subito crepe, le porte non si sono chiuse più, non si aprono, non si chiudono, e un solaio ad una stanza si è sollevato e la stanza non è più agibile, perché probabilmente, anzi quasi sicuramente, si sono danneggiati le travi del solaio e ci potrebbe essere l'effetto che si è avuto a Pistoia con quel matrimonio finito tragicamente. Ecco, questo solo con il primo edificio. Adesso, se la fresa, dopo aver fatto questo lavoro, ci sono stati un po' di mormorii, è ferma subito dopo l'edificio, la testa della fresa. Non si sa ancora quando ripartirà, se ripartirà. Intanto, mentre c'era questa discussione, è venuto fuori che abbiamo tirato fuori noi così casualmente un tema che sentivamo, avevamo visto, cioè le interferenze tra lo scavo delle gallerie e le tranvie che stanno costruendo. Perché questa sottoattraversamento passerà in Piazza della Libertà, in Viale Lavagnini e sotto la fortezza, e tutto su quel percorso incontra le tranvie, in particolare in Viale Lavagnini. E abbiamo visto dal progetto, non sono nostre fantasie, che lì si prevedono cedimenti del terreno dovuti allo scavo di 5-6 centimetri. Probabilmente qualche giornalista ha sentito sta cosa, è andata a intervistare l'amministratore delegato, non so, Bartaloni, comunque il capo della, diciamo, di Tram SPA, e è venuto fuori che stanno litigando fra Ferrovie e Tramvia perché non ci avete detto nulla. Ma com'è possibile, non ci avete detto nulla? E stanno litigando perché sarà molto difficile poter realizzare le due cose insieme. Una cosa la possiamo dire tranquillamente: che di fronte a queste contraddizioni non si può negare che proprio la pianificazione dei trasporti a Firenze è una tragedia, perché non riuscire a mettere insieme questi problemi, a non averli visti fino ad oggi, mi sembra una cosa assurda e ridicola, perché questo progetto TAV esiste da 25 anni. Che ha tanto chiacchierato e poco costruito, ma c'è da 25 anni. Le tranvie sono diversi anni che si stanno costruendo. Che tutto a un tratto esca questa cosa, io penso che chi ci ascolta debba rendersi conto di quella che io definisco cialtroneria, perché non saprei come altro chiamarla.
Bene Tiziano, grazie per ora, e farei una prima pausa musicale spezzando questa nostra chiacchierata in due parti a beneficio dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, e quindi andiamo in pausa musicale, ascoltiamoci un po' di Davide Shorty.
Lasciati cullare un po', non può esser mica così male. Lasciarsi andare e ricominciare per non perdersi mai più. Due minuti non sono abbastanza, no, per spiegarti dove siamo. Ogni volta che partiamo noi ci confondiamo e non resta tempo, è già il momento e ce ne andiamo. È solo un viaggio breve, un altro viaggio breve, ci giriamo altrove prima di poter vedere. È solo un viaggio breve, un altro viaggio breve, che faremo solo perché prima o poi si deve. È solo un viaggio breve, un altro viaggio breve, ci giriamo altrove prima di poter vedere. È solo un viaggio breve, un altro viaggio breve. Il tempo gioca con la mente, sai. Non si fa sentire quando corre, e per questo giochiamo e ci dimentichiamo che non è per sempre ed è per questo che ci amiamo. È solo un viaggio breve, un altro viaggio breve, ci giriamo altrove prima di poter vedere. Un altro viaggio breve, ancora un viaggio breve, che ci rende umani quando lo facciamo insieme. È solo un viaggio breve, un altro viaggio breve, ci giriamo altrove prima di poter vedere. È solo un viaggio breve, un altro viaggio breve.
Eccoci, si rientra in voce, riprendo il microfono, è sempre Radio Wombat, siete sulla stampa rassegnata. Se ci state ascoltando da adesso, il mio consiglio è poi di riscaricarvi l'intera trasmissione con i podcast o comunque di tornare all'inizio, perché abbiamo cominciato a parlare con Tiziano del comitato No Tunnel TAV, di quella che è appunto la situazione che si è aperta con i primi danni agli edifici, i primi problemi a Campo di Marte, quando dal punto di vista dei proponenti l'opera, finalmente cominciato ad azionare la fresa o talpa che dovrebbe scavare i due famosi tunnel accoppiati a doppia canna di 7 km sotto la città. È solo l'inizio, eppure stiamo assistendo ai primi danni. Ne abbiamo appunto cominciato a parlare da inizio trasmissione, vi suggerisco di riascoltarla. Ora andiamo avanti guardando quella che è la retorica attuale, che sembra in qualche modo voler dire alla popolazione che legge i giornali, e la politica utilizza appunto i giornali per farlo: state tranquilli, è tutto sotto controllo. Vedo il Corriere del 23 febbraio, talpa TAV, 1000 sensori per il tram, viale Lavagnini, nuovo piano per controllare eventuali cedimenti, controlli ogni 15 minuti, passa la talpa, arrivano i sensori per controllare i binari del tram. Insomma, viene messa appunto con tanto di solita infografica che mostra il percorso, farebbe vedere dove vengono installati questi sensori, che tutto appunto è sotto controllo, quasi come se fosse una procedura che i proponenti l'opera avevano già pronta e avevano già in mente di adottare. C'è anche Repubblica, 1000 sensori per controllare gli effetti del tunnel TAV sulla nuova tranvia. 1000 sensori per controllare gli effetti sulla tranvia. RFI, cioè Rete Ferroviaria Italiana, ha proposto un monitoraggio con rilevazioni anche ogni 15 minuti. Intanto è polemica sulla fine dei lavori per la linea diretta a San Marco. In esercizio ad agosto, dice Tram, ma il comune non ci sta. Poi qui, ecco, Repubblica butta in mezzo anche le questioni della tranvia, come se poi sono sempre no, no? Quindi si mettono insieme tutti no, quasi a voler comunicare quell'idea che ci sono le opposizioni, ma le opposizioni sono di principio perché dicono sempre no. Comunque, andiamo fuori e oltre le narrazioni di quelle che sono i giornali e dici un po' te, appunto, Tiziano, come la vedete, come la vede il comitato e come la vedono anche i cittadini e gli abitanti coinvolti questa questione, questa vicenda del monitoraggio che attualmente è la foglia di fico dietro cui si nascondono i danni e i loro responsabili progettisti.
Allora, adesso proprio in questi giorni, proprio oggi, diciamo, è uscita fuori la notizia che tutto sarà risolto perché saranno monitorati e ci saranno 1000 occhi a controllare, cioè metteranno praticamente tanti sensori per controllare quello che succede. No, anche noi è tanto che diciamo va bene monitorare, ma monitorare vuol dire constatare quello che sta succedendo e quello che succede. Qui non è un problema di monitorare, monitorare dove ci saranno danni vuol dire si constaterà che c'è un danno. Qui ci vogliono delle soluzioni, non dei monitoraggi. I monitoraggi vanno bene, ma non risolvono il problema, non lo risolvono. Guardare quello che è accaduto non impedisce che accada. A sentire le parole di Nardella, monitoreremo. Noi lo diciamo sempre, io lo dico sempre, monitorare è l'abracadabra dei politici che non sanno che dire. Quando non si sa come risolvere un problema, monitoreremo. Ecco, quando si dice monitoreremo vuol dire non sanno che fare. E qui siamo esattamente in questa situazione. Ecco, di fronte a questa situazione, ovviamente abbiamo pensato che a questo punto va difeso il diritto all'abitare di chi si trova sulla verticale di questi tunnel. Per questo abbiamo cercato di chiamare i cittadini a preoccuparsi, a difendersi. Per quanto riguarda preoccuparsi, si stavano già preoccupando da soli. Abbiamo trovato veramente situazioni brutte dove c'è gente addirittura arrivata all'esaurimento nervoso, sono preoccupatissimi. Insomma, forse anche esagerando, noi speriamo vivamente che non ci siano crolli, lo speriamo veramente, anche se ci sono dei punti di questo progetto veramente pericolosi. Comunque questo abbiamo verificato, che c'è gente preoccupatissima che sta vivendo un'ansia che non si merita, ma soprattutto poi c'è il diritto all'abitare. Insomma, tanto per dire, il primo edificio impattato non so nemmeno case popolari, sono le case per gli indigenti, sono proprio le case per gli ultimi della società, e quelle sono già state danneggiate. La cosa triste che si aggiunge in questo è che il direttore del comitato per le case per gli indigenti è un'organizzazione benefica antica, insomma risale all'Ottocento, è andato naturalmente dalle ferrovie a dirgli: guardate, ci avete fatto i danni passando di sotto. La risposta delle ferrovie sostanzialmente è stata: carissimi, noi i lavori che abbiamo fatto sono fatti bene, sono tutti entro i parametri previsti, quindi non abbiamo da darvi nulla perché non abbiamo fatto, non è colpa nostra se è successo questo. Ecco, questo discorso che tutto è entro i parametri previsti, cioè non ci sono stati degli sforamenti degli malfunzionamenti della macchina che scava, della talpa, queste sono le classiche risposte di chi non vuol riconoscere i danni fatti. E questo io lo trovo scandaloso e trovo vergognoso il silenzio di Gianni, che è un grande promotore di questi buchi sotto Firenze, e di Nardella. Trovo scandaloso perché non va bene così.
Bene, Tiziano, dai, ovviamente la politica è di una gravità inaudita, l'hai già detto e siamo assolutamente d'accordo con te, come ci siamo trovati d'accordo tante altre volte. Veniamo a quello che è invece il piano, diciamo, della risposta auto-organizzata, della risposta della città, della risposta degli abitanti e in qualche modo anche a quello che è il ruolo del comitato No Tunnel Tab, che in questi lunghi decenni, lo dobbiamo sempre ricordare, ha tenuto sempre botta su quello che è l'aspetto della informazione, del tentativo di divulgare quello che stava succedendo, e ora siamo a questo snodo importante, fondamentale, dove c'è forse la possibilità, rispetto ad altri momenti in cui il cantiere in qualche modo, anche se non è mai stato del tutto fermo, però andava avanti, diciamo, da un punto di vista delle autorizzazioni o da un punto di vista delle stanze dei bottoni, che come sappiamo sono blindate anche alla partecipazione popolare. In questo momento forse c'è la possibilità di un risveglio. Abbiamo visto l'assemblea pubblica che avete organizzato. Se ti va di raccontarci un po' quello che è successo, quello che sta succedendo, come vedi, diciamo, questa fase che si sta aprendo della lotta, che comunque non è assolutamente finita e che senza fare troppe facili previsioni, speriamo in qualche modo possa non solo continuare ma anche svilupparsi.
Di fronte a questa insensibilità da parte delle istituzioni locali che hanno voluto fortemente quest'opera, abbiamo a questo punto invitato i cittadini che possono avere dei rischi ad organizzarsi. In qualche maniera noi ci diciamo che, diciamo, il compito di del nostro comitato si sta esaurendo. Il lavoro di un comitato è quello di denuncia, è quello di analisi, è quello limite di protesta, anche se fiorentini è difficile farli uscire di casa. Comunque questo è il nostro compito. Adesso che arrivano i danni concreti per le case e per l'abitare, non soltanto alla proprietà, è proprio il diritto ad abitare che vengono questi danni, e allora abbiamo invitato i cittadini ad organizzarsi. Abbiamo indetto noi una assemblea che si è tenuta recentemente in una sala della parrocchia, fra l'altro vicinissima a dove c'è stato l'incidente dell'S Lunga con la tragedia dei 5 morti, e lì abbiamo invitato i cittadini a organizzarsi in un'associazione, in un comitato, in quello che vogliono, ma devono darsi degli strumenti anche tecnici per potersi difendere. Abbiamo invitato un avvocato che viene da San Benedetto Val di Sambro, è stato assessore ai lavori pubblici quando c'era in progettazione la variante di valico, ed è stato il difensore di alcune famiglie che si sono viste le case danneggiate dalla costruzione della galleria della variante di valico. Quello che ha fatto anche lui è di aver, diciamo così, rincarato la dose del nostro invito a organizzarsi, e ha fatto notare come una singola famiglia non abbia molte speranze di fronte a colossi come le Ferrovie dello Stato o un'azienda di costruzione come Pizzarotti. Queste hanno eserciti di legali, eserciti di ingegneri, di geologi, di tecnici di tutti i tipi. Un cittadino deve prendere un avvocato, deve cercare un geometra, un ingegnere, qualcuno che lo possa aiutare, un geologo, e con questi tecnici deve dimostrare che i danni che ha subito sono dovuti allo scavo. Ecco, quello che ci ha raccomandato è che si organizzi subito uno staff di tecnici di questa associazione ancora da costruire, che monitorino continuamente i lavori che vengono fatti. Dobbiamo chiedere che ci sia trasparenza, che tutti i dati di monitoraggio e dei cantieri siano accessibili in tempo reale, compreso quelli della fresa che scava sottoterra, perché è possibile saperlo e averli subito senza filtri. Perché un'altra esperienza di questo legale è che quando si arriva al processo tanti documenti importanti spariscono, non ci sono più. Ecco, lo staff dei diciamo, di questi cittadini a rischio dovrebbe garantire anche la conservazione di questi dati, perché poi non ci siano problemi. Ormai con le ferrovie, ma con tutto, insomma, con l'ANAS, come è successo la sua variante di Valico, insomma, queste società sono società servono per far profitto e faranno di tutto per non riconoscere i danni che ci sono. Quindi sarà una battaglia dura da fare, ma io credo che sia indispensabile, proprio per correttezza, che i dati siano a disposizione. Purtroppo stiamo verificando che l'osservatorio ambientale non ha più nemmeno disponibili tutti i dati di monitoraggio passati. Noi non siamo riusciti, per esempio, ad avere i dati dei livelli della falda prima della costruzione delle paratie della stazione Foster, per cui non sappiamo nemmeno di preciso quanto è stata impattata la falda. Dai dati che ci ha detto in passato l'ARPAT, dovrebbe essere all'incirca 1,5 metri il dislivello della falda. Ma insomma, questi sono dati importanti che dobbiamo conoscere tutti, perché poi ci sta sopra la città, sopra su questi terreni, e quando la falda si muove in positivo o in negativo crea sempre problemi. Quindi l'invito è ai cittadini a auto-organizzarsi. Gli aiuteremo a organizzare le prime assemblee, poi dovranno dotarsi di un presidente, di un tesoriere, di un gruppo che operi perché questa associazione funzioni e che soprattutto trovi dei tecnici e dei legali che li assistano. Per questo credo ci sia da pretendere da parte dei costruttori e dei committenti, cioè dalle ferrovie e da Pizzarotti, che ci siano contributi economici per questi cittadini, perché questi cittadini sono già danneggiati prima che arrivi la fresa sotto casa loro, perché già ora sono in ansia e già ora hanno bisogno di questi dati di monitorare e quindi di spendere soldi, e non si capisce perché li devono spendere loro e non li deve pagare chi ha interesse a costruire quest'opera. Qui sarà una battaglia anche piuttosto complicata che dovranno fare i cittadini, qui si dovrebbe muovere anche la politica e dire veramente se volete andare avanti dovete garantire i cittadini, non potete andare avanti in questa maniera. Questa è la situazione, diciamo, che secondo me oltre che tragica mi sembra ridicola.
Sì, Tiziano, senza dubbio la situazione è come la descrivi te, e anche su questo siamo d'accordo. Ti darei, insomma, un'ultima, tra virgolette, possibilità per allargare anche un po' il discorso, se vuoi, su quelli che ti sembrano i nessi di questa battaglia, che è territoriale, è locale, ma certamente ha anche a che fare, come ce l'ha sempre avuto fin dai suoi albori, sia sul territorio fiorentino ma anche in altri pezzi di questa opera, che comunque non inizia e non finisce a Firenze, evidentemente, quella che è appunto l'alta velocità. Parla anche di quella che è la fase capitalistica, parla di quello che è il rapporto tra Stato e mercato, di quello che è il rapporto tra appalti pubblici, ricchezza e profitto privato. Insomma, se ne è parlato tanto, ne hanno parlato anche figure diverse. Io chiedo un po' a te cosa ne pensi rispetto alla politica locale di questa giunta, sia comunale, che è quella tenuta da Nardella e di cui la Sara Funaro si candida ad essere la continuità, e anche di quella regionale, di cui ci hai già più volte fatto il nome, di Eugenio Giani, che comunque è in continuità con il Partito Democratico, e anche del Partito Democratico, se proprio la dobbiamo dire tutta e entrare anche nel merito di quelle che possono essere le distinzioni, in vero più chiacchierate che non concrete, però certamente Giani e Nardella sono quelli che continuano ad essere più vicini a quel giglio magico di renziana memoria che non i Fossi o gli Schlein locali. Questo, ripeto, senza voler stare lì a fare troppi distinguo, perché poi sempre del Partito Democratico si parla, però in qualche modo i vertici sono certamente più a destra di altri pezzi del Partito Democratico che sono sparsi sul territorio. Ecco, insomma, ma cosa ci dice della politica e quali sono le lezioni o le conseguenze che possiamo trarre da una vicenda come quella dell'alta velocità, guardando un po', diciamo, tra virgolette, dall'interno di questo tunnel e guardando al mondo di ciò che accade.
Io vi ripeto, sono allibito che di fronte a un'opera di queste dimensioni, dai risultati poi finali che sono negativi, si pretende ancora di andare avanti, che si neghino in qualche maniera o si tacciano i rischi che ci sono. È un continuo dire da parte di Nardella e delle ferrovie: tutto è nei limiti, tutto è sotto controllo. Sì, è tutto nei limiti, tutto monitorato, ma proprio anche rimanendo dentro i limiti previsti, è previsto nel progetto che ci saranno danni. Quindi bisognerà che in qualche maniera si trovi una soluzione, perché in questa maniera veramente si squalifica la figura anche di questa giunta comunale. Poi non vi parlo della giunta regionale di Gianni, che a volte stentiamo a credere a quello che leggiamo. Quando ci sono stati i primi danni ha detto: sono tranquillo perché le ferrovie mi hanno garantito che la fresa è lontana da dove ci sono stati danni. Allora, negare in questa maniera così spudorata le cause di questi danni è una cosa che fa cadere le braccia. E mi domando, ma com'è possibile che gente in questa maniera sia andata al potere? Questa è una domanda che mi faccio, che faccio anche a voi. E poi vediamo se questa lotta va avanti, i cittadini escono un po' di casa dal loro torpore piccolo e medio borghese e cominciano a capire che o si cambia veramente politica oppure non ci saranno solo danni agli edifici, a qualche crepa, a qualche cosa del genere. Io vedo all'orizzonte che ci sono tempeste ancora più pericolose. Mi sembra di vedere che in tutta Europa c'è una voglia da parte dei governi, non da parte della popolazione per fortuna, ma da parte dei governi c'è una follia che ci vuole trascinare verso la guerra. Vedo questa guerra in Ucraina, che ovviamente è una disfatta per l'Ucraina, e gli Stati Uniti impongono all'Europa di farsi carico di continuare la guerra alla Russia. Io non so chi ci ascolta cosa ne pensa, io sarei per costruire una Europa che vada da Lisbona fino a Vladivostok e fino al Capo di Buona Speranza, perché gli interessi delle popolazioni non sono quelli delle élite che vogliono le guerre. Ecco, per trascinarsi verso la guerra si vede già adesso il livello di repressione come è cresciuto nelle manifestazioni recenti che abbiamo visto. Io credo che anche questo fronte è veramente spaventoso e va preso sul serio. Vabbè, scusate, ho divagato dai tunnel TAV, ma ripeto, è sempre questa, comunque sono cose legate, perché è questa fase finale del capitalismo che ha ormai saturato i mercati, che ha una quantità di capitali accumulati che non sa più come impiegare, che ha bisogno di autodistruggersi con la guerra e di creare opere che non servono a nulla, ma ha bisogno di trovare profitti comunque. Quindi io credo che le lotte ambientali, le lotte contro le grandi opere inutili, le lotte contro la guerra sono anche le lotte per avere una vita dignitosa, un reddito dignitoso, perché i salari sono da vergogna ormai in Italia. L'abbiamo visto proprio nel cantiere lì dell'Esselunga, dove è venuto fuori che c'è un caporalato che non solo gestisce in maniera veramente mafiosa le persone, ma addirittura pretende che una parte cospicua dello stipendio che hanno ricevuto i lavoratori gli venga ritornato ai capò, a questi gestori, diciamo, del personale.
Tiziano, grazie davvero di tutte le tue riflessioni, che condivido chiaramente, magari con delle puntualizzazioni o delle specifiche, ma senza ombra di dubbio ci troviamo d'accordo anche sul collegamento che hai fatto rispetto alla, diciamo, alla lotta contro il tunnel TAV, o più in generale contro le grandi opere, come anche elemento di una battaglia più generale per l'uguaglianza sociale. Chiaramente lo hai detto all'inizio della tua intervista, qui si sta parlando di 2 miliardi di risorse pubbliche e sicuramente non saranno solo questi. Tra l'altro lo dico io perché è una mia personale opinione, ma anche dentro, diciamo, la cornice della lotta che si sta aprendo e che giustamente si deve aprire, e in qualche modo è un elemento anche, se vogliamo, strategico, quello di aumentare i costi della grande opera, e che valga per questa ma eventualmente anche per le altre. Però insomma si intravede un diavolo e un tranello annidato, perché nel momento in cui Pizzarotti distrugge la casa e dovesse essere obbligato al risarcimento, con molta probabilità ci immaginiamo che Pizzarotti mette tutto in conto al committente. Il committente è pubblico, e quindi in sostanza ci ritroviamo noi cittadini di qualunque ordine e grado, di qualunque classe sociale apparteniamo, a pagare con i tagli al welfare, alla casa, alla scuola, all'istruzione e anche, volendo, anche alla mobilità pubblica, quelli che sono i danni che invece degli operatori privati fanno alle abitazioni, agli edifici, a tutto quello che c'è sulla superficie della città. Per cui insomma la battaglia è ovviamente anche propriamente in difesa delle risorse pubbliche sempre più dilapidate, oltre a quello che viene speso per il riarmo e le politiche di guerra. Quindi veramente grazie, e ci teniamo con te e con tutti voi del Comitato No Tunnel la possibilità di risentirci più avanti, perché la cosa, come abbiamo detto, è in evoluzione. Quindi ancora grazie, e tra virgolette chiudiamo su questo argomento. Voglio chiudere, come è mia attitudine e caratteristica, guardando e tornando ancora sui giornali. Questa volta per i giornali del 24 di febbraio, che, visto che si sta parlando in città di alta velocità, visto che nei giorni precedenti in qualche modo sono stati costretti a parlarne, diciamo, male, hanno trovato comunque il modo per, non proprio per uscirne, non proprio per rovesciare la realtà, perlomeno rispetto ai temi di cui si sta parlando, cioè i danni, le criticità nella pianificazione, tutto quello che Tiziano Orora ci ha tentato di sintetizzare, per quanto sia difficile essere brevi. Ma sicuramente i giornali questa mattina, o perlomeno sabato mattina, hanno trovato il modo per alzare nuovamente un polverone, una cortina fumogena di argomenti da degni di una fiction. Non so, addirittura, forse addirittura la Rai potrebbe trovare da ridire sulla sceneggiatura che si prova a mettere in campo con questi articoli, e si va a ripescare il solito jolly, il solito asso nella manica del terrorismo e dei nemici invisibili. Gli articoli sono un po' su tutti i giornali. Io guardo il primo che salta agli occhi, che è quello di Repubblica, con tanto di fotografia. Alta velocità sabotata, anarchico arrestato per terrorismo. Questo è il titolo: attentato all'alta velocità, anarchico arrestato, contestata la finalità di terrorismo. Il che penso che a qualunque osservatore, a qualunque lettore del giornale, o comunque a coloro che perlomeno non necessariamente lo leggono ma lo sfogliano, questo titolo fa venire in mente che ci sia in atto una campagna, diciamo, di sabotaggio e terrorismo, usiamo la categoria del giornale, proprio sulla alta velocità, che sta facendo parlare, che è appunto quella che si svolge in città. Invece poi, andando sotto, si va a vedere che io non leggerò il nome per rispetto, perché è una pratica quella dello sputtanamento, diciamo così, a quattro palmenti, a quattro pagine del nome dei responsabili, che a me non piace, quindi non voglio avallare questa cosa leggendo il nome. 28enne è accusato di aver manomesso l'8 agosto scorso i sistemi di sicurezza nella galleria di Firenzuola. Il giovane, già indagato per 6 episodi simili avvenuti nel 2022. Quindi si sta parlando di una vicenda che è datata oltre un anno, quindi fatti del 2022 già contestati, che avevano già portato all'arresto a inizio del 2023, e che oggi per un'altra azione datata 8 agosto 2023, quindi a distanza di 6-7 mesi dall'accaduto, si rimette in bella mostra sul giornale con le foto dell'alta velocità e collegandolo appunto alla questione dell'alta velocità. Tra l'altro, se si va poi a dettagliare o a leggere l'articolo, cosa che non farò anche per questioni di lunghezza e di lungaggine, le ipotesi sono sempre le più fantasiose, le più strampalate, per cui se da una parte si parla di azioni premeditate, di reti, di cellule, di anarco-insurrezionalismo e addirittura di dell'ombra delle nuove Brigate Rosse o delle vecchie Brigate Rosse o di coloro che dell'esperienza delle Brigate Rosse non sono stati scoperti, però avevano e probabilmente hanno ancora dei legami e quant'altro, nello stesso tempo poi si legge anche che quegli attentati, queste azioni di sabotaggio sono state invece una risposta per dei fatti tutto sommato più piccoli e più banali che non un tentativo sistematico e pianificato di frenare, fermare, sabotare l'alta velocità, ma era una risposta allo sgombero dello stabile in via Ponte di Mezzo 32, base di ritrovo di vari esponenti del movimento, e anche contro l'iniziativa dell'arresto dei 9 militanti a Carrara, persone legate allo storico circolo Goliardo Fiaschi e accusate di associazione di terrorismo, istigazione e apologia con finalità di terrorismo, oltre che di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica. Quindi questi sono i fantasiosi collegamenti che non finiscono qui, come vi ho detto, perché l'altro articolo, sempre di Repubblica, che insiste sul tema, carabinieri, ripetitori, binari, un lungo elenco di attacchi, una miriade di cellule sparse ma spesso legate alla matrice insurrezionalista e capaci di organizzare azioni di sabotaggio. La foto poi sull'articolo, chiaramente, come ho detto, c'era già prima nell'articolo precedente, con un treno ad alta velocità fotografato di muso, quindi insomma diciamo il collegamento anche iconografico con il treno e con l'alta velocità, e quindi dal mio punto di vista con i lavori e le contestazioni che ci sono state e hanno campeggiato sulle cronache, sui social, e continueranno a farlo in queste settimane di scavi e di polemiche inevitabili, sono appunto collegate immediatamente. E anche per quanto riguarda questo ritirare fuori l'episodio delle Molotov lanciate contro la caserma dei carabinieri a Rovezzano nel 2019, quindi ben 5 anni fa, c'è la foto della polizia scientifica sui binari, perché appunto evidentemente si va a cercare tutto quello che è successo sui binari, compreso magari la pisciata del vostro o del mio cane. E poi ecco il capolavoro di Repubblica, è questo: si indaga sui collegamenti con il mondo delle vecchie BR, tra le ipotesi la saldatura di parte dell'area anarco-insurrezionalista con i brigatisti usciti dal carcere o con fiancheggiatori sfuggiti alla cattura. L'articolo ripercorre alcune vicende in modo insomma più superficiale, molto abborracciato. Poi chiaramente quando siamo dentro questi temi c'è sempre bisogno inevitabilmente di conoscenze pregresse, cosa di cui dubito fortemente che purtroppo il lettore medio e anche forse un po' informato dei giornali oggi sia in grado di capirci seriamente qualche cosa. E lo dico anche per me, che nonostante abbia tentato negli anni di costruirmi un quadro, quantomeno una bussola, quando si entra dentro alcune vicende le ricostruzioni sono sempre così complesse e sono state lungo tutti i decenni della storia italiana così soggette a manipolazioni e tentativi di strumentalizzazione e occultamento anche delle cose più evidenti, che è davvero complicato. Per cui l'articolo lo lasciamo proprio qui dov'è. Io volevo solo limitarmi, portandole alla vostra attenzione, a chiusura diciamo di questa lunga chiacchierata con Tiziano e del sollevare ancora le criticità del progetto del passante TAV, quindi dei famosi due tunnel di 7 km che da Campo di Marte dovrebbero appunto arrivare alla nuova stazione ferroviaria e oltre. I giornali li ritirano fuori e mi sembra appunto che il ruolo che svolgano sia appunto semplicemente quello di distrarre l'opinione pubblica, di fare confusione nella mente del lettore e tentare di insinuare per l'ennesima volta, se ce ne fosse ancora bisogno, quell'idea ormai purtroppo stereotipata, ma in qualche modo anche della sua efficacia, che dalle prime proteste, dalle prime avvisaglie di conflittualità si arrivi poi inevitabilmente al terrorismo, una sorta di quei teoremi familiari, no? Che agiscono magari dentro le famiglie, per cui si moralizza la prima sigaretta perché dalla prima sigaretta si passerebbe inevitabilmente allo spaccio internazionale di eroina o altre pericolosissime sostanze. Ecco, questi ragionamenti così, che possono magari andare bene dentro una famiglia per moralizzare un figlio o una figlia e tenerla lontana dai rischi e le preoccupazioni che può dare il tabacco e la nicotina, che insomma sono già sufficienti ad allarmare una famiglia media, ma insomma collegarli invece con lo spaccio internazionale, ecco, lasciamolo magari succedere dentro le famiglie, in aspetti di vita collettiva ben più complicati, ben più ampi, utilizzare pregiudizi di questo genere a me sembra francamente un gioco del tutto sporco, ma d'altronde non stupisce. L'ultima cosa che mi viene anche da dire è anche che questa stessa diciamo tipologia di approccio molto abborracciato, di buttare in mezzo 100.000 ricostruzioni e veramente alla fine tirare fuori del materiale buono, forse per una fiction televisiva abbastanza fantasiosa, l'anno scorso, proprio ormai quasi esattamente un anno fa, era utilizzato e era dentro la cornice della pericolosissima campagna di solidarietà con l'anarchico Alfredo Cospito, che molti e molti di noi ricordiamo, ricorderemo, la cui vicenda non è assolutamente per nulla esaurita, ma l'anno scorso di questi tempi la campagna di solidarietà, in solidarietà con il suo sciopero della fame per la sua e non solo sua libertà come detenuto nelle carceri d'Italia, stava facendo un po' il giro non solo d'Italia, ma si era allargata addirittura ad alcune località dell'Europa, dove il movimento anarchico riesce a dire la sua e a produrre iniziativa, e quindi situazioni, articoli di questo genere che tentavano fantasiosi collegamenti erano tutti costruiti all'interno della cornice del movimento per la liberazione di Cospito, e quindi volevano in quella fase lì andare a giustificare il teorema che era sostenuto invece da Nordio e dal governo e dallo Stato italiano, per cui Cospito doveva rimanere in carcere proprio in virtù di tutte queste iniziative pericolosissime che si stavano diffondendo in tutta Italia e che avrebbero dimostrato, secondo l'accusa, proprio la pericolosità di Cospito e l'importanza della sua detenzione in condizioni di isolamento. Oggi questi stessi articoli, queste stesse ricostruzioni, queste stesse tentativi di accreditamento tra legami occulti e mai spenti tra settori del brigatismo rosso e settori dell'anarchismo insurrezionalista, la presenza di cellule, cani sciolti pronti a colpire, reti capaci di produrre iniziative di sabotaggio, il nome di Cospito non è uscito mai, mentre è stato messo in evidenza, come ho detto, non solo con le foto, ma anche con il testo e anche con il ripercorrere la vicenda di questo anarchico che avrebbe sabotato a Firenzuola, tra l'altro tagliando qualche cavo, insomma facendo dei danni che Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana hanno calcolato in centinaia di migliaia di euro, ma io senza essere nessuno ci metto non le mani avanti, ci metto anche le gambe avanti rispetto al calcolo dei danni che contro una persona inerme, un nemico invisibile, si può attribuire qualunque cosa, compresi i danni che invece fanno i progettisti e invece fanno gli esecutori dell'opera. Ma insomma, chiudiamo anche questa, era solo per dire che di Cospito in questi articoli non si è mai fatto il nome, quando l'anno scorso di questi tempi si riusciva a nominare Cospito anche quando un cane abbaiava la notte e svegliava una famiglia. Nello stesso tempo, invece, come voglio ripetere, si è parlato di alta velocità, sabotaggi all'alta velocità, sabotaggi che noi faremo volentieri, ma non nella forma, diciamo, del fantasma invisibile, dell'azione individuale, che non sono io certo qui a giudicare in nessun modo, ma di cui si può discutere invece valenza, importanza poi di ciò che può lasciare in termini di rapporti di forza. e sabotaggi che invece sarebbe opportuno e vedo personalmente di buon occhio se fossero invece frutto di un movimento collettivo, frutto di una risposta della comunità, in questo caso proprio quella del campo di Marte, che a prescindere, se vogliamo, dalle sue caratteristiche borghesi o piccolo, grandi o medio borghesi, come ha detto anche Tiziano, che è conoscitore della città e anche delle caratteristiche di alcuni borghi o di alcuni quartiere, certamente campo di Marte non è le piagge, questo lo sappiamo, lo so io, lo sa lui, lo sanno e lo sapete voi ascoltatori e ascoltatrici, ma nonostante questo la difesa del diritto all'abitare non ha appunto confini e sarebbe appunto opportuno che questo movimento non chiedesse solo il risarcimento ma riuscisse a fermare questo progetto che è dannoso per tutti e per tutte, creando poi un tunnel sostanzialmente verso il nulla e verso il vuoto. Non abbiamo bisogno di questo, oggi l'alta velocità a Firenze già c'è, può fornire un collegamento rapido sulle lunghe percorrenze in alternativa agli aeroporti, anche questo è un tema che non voglio dimenticare, e un riassetto razionale della mobilità passerebbe e dovrebbe passare dal fermare questa follia sotto Firenze che sta facendo anche danni. Vi ringrazio per l'attenzione, la puntata di questa settimana è stata tutta sul tema TAV, ma sicuramente un tema rilevante e di cui per me si sta parlando fin troppo poco. Ovviamente ci sono tantissime cose e rispetto per tutte le iniziative che sono in campo. Dalla stampa rassegnata un saluto a tutti e tutte voi. Ciao!